Niccolò Scaffai, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il posto delle parole, per condividere il saggio pubblicato dall'editore romano Carocci, il saggio di Niccolò Scaffai, Poesia e critica nel Novecento, da Montale a Rosselli. Leggo nelle svolte di copertina che Niccolò Scaffai è professore ordinario di letteratura italiana contemporanea all'Università degli Studi di Siena, dove dirige il centro di ricerca Franco Fortini. E qui mi voglio subito fermare. Ci racconta in che cosa consiste questo centro di ricerca dedicato a Franco Fortini?
Sì, volentieri. È un centro di ricerca che è nato poco dopo la scomparsa di Fortini, a metà degli anni 90, per conservare, ma soprattutto dare valore culturale alla sua eredità, al suo archivio in particolar modo, che comprende moltissime lettere a numerosi intellettuali, poeti, scrittori, scrittrici del Novecento, non solo italiani. E l'attività del centro si concentra questo, nella favorire gli studi intorno a questi documenti che sono conservati presso la Biblioteca Umanistica dell'Università di Siena, nel promuovere edizioni di lettere, edizioni commentate dei suoi libri e anche attività di studio e diciamo anche di diffusione, non soltanto accademica, ecco, della tradizione del Novecento, la tradizione culturale del Novecento, letteraria, ma anche filosofica, figurativa. Presso gli archivi sono conservati materiali di diverso genere. Ed è un'attività che coinvolge spesso molti giovani, giovani studiosi e studiose, non solo dell'Università di Siena, che vengono da noi, che studiano, che dialogano. Ed è forse la parte più gratificante, ecco, sia intellettualmente che umanamente, dell'esperienza di direzione di questo centro culturale.
E tra l'altro la figura di Franco Fortini è una delle figure portanti, ovviamente, anche di questo saggio Poesia e critica del Novecento. Non poteva che essere diversamente tra le figure anche più citate. Poesia e critica. Mettiamo insieme queste due parole ancora prima di entrare nell'età del Novecento. Ecco, come stanno insieme queste due parole, secondo lei, Niccolò Scaffai?
Il senso che ho voluto dare al binomio poesia e critica è molteplice. Diciamo che da un lato molti importanti poeti dal Novecento alla contemporaneità più recente sono anche critici, sono insieme critici e anche viceversa. Ci sono intellettuali che si sono affermati per gli studi letterari che hanno praticato insieme o subito dopo anche la poesia. Ma non è solo questo il significato, non è solo questo il senso in cui possiamo associare i due termini. Forse quello più importante, quello in cui davvero ruota il libro di cui parliamo, è l'idea che la poesia stessa nel Novecento, almeno una certa linea della poesia del Novecento, consista anche in un esercizio critico, cioè esprima un pensiero critico, una riflessione sulla letteratura attraverso la poesia, una riflessione anche sul rapporto tra la letteratura, la società, la contemporaneità, un dialogo con altri poeti attraverso le liriche di alcuni maestri del Novecento. Dunque una poesia che pur essendo molta parte ancora lirica o post-lirica, comunque conservando forme, istituti e obiettivi della tradizione lirica, però esprima insieme anche pensiero, pensiero sull'arte, sulla poesia, sul mondo, quindi
Se
non
ho compreso
soltanto.
bene il suo pensiero, Niccolò Scaffai, la poesia fa uno scarto in avanti, diventa anche pensiero critico. Ecco, e questo credo che sia
Precisamente.
una cosa molto importante da sottolineare, no? Perché da un punto di vista proprio del, senza entrare nel tecnicismo, no? Ma da un punto di vista anche solo di pura curiosità, nella lettura delle poesie, entrare in una, nel respiro del pensiero critico diventa qualcosa di importante. Ci vuole fare un esempio per far toccare con mano, anzi, con verso ai nostri ascoltatori.
Sì, prendiamo proprio Fortini come autore emblematico di questo rapporto, appunto, non solo perché è stato poeta, critico e non solo questo, ma perché la sua poesia, anche quando è più strettamente legata alla tradizione, anzi proprio quando è più strettamente legata alla tradizione, è un'attività critica sul presente. Prendiamo il saggio, appunto, uno dei due saggi interamente dedicati a Fortini, quello sul dantismo di Fortini, sul rapporto tra Fortini e Dante. Ecco, è un rapporto che naturalmente consiste in riprese lessicali, consiste in un'attenzione a certi fenomeni tecnici, metrici di Dante, ma va oltre questo. Per esempio, Fortini è particolarmente interessato al tema della profezia in Dante. E a cosa gli serve? Ecco, come dialoga questo tema con la contemporaneità? Beh, il tema della profezia diventa per Fortini un modo di immaginare il futuro della sociale, il futuro che va oltre così, la realtà circostante, è una sorta di proiezione in un tempo ulteriore in cui le attese di un miglioramento della società, forse non impossibili nel presente, però potranno essere proiettate in un futuro, una sorta di versione laica e sociale della profezia. Ecco. Ecco quindi dunque che la tradizione poetica e la poesia stessa del nostro autore diventano pensiero, diventano attività critica tra letteratura e società, che è qualcosa di molto importante, che dà senso in fondo
E
alla
quindi
poesia stessa.
abbandona il senso che può essere presente, quello dell'autoreferenzialità, no? Della poesia a cui lei allude proprio all'inizio del suo saggio. E la poesia,
Esatto.
diventa una testimonianza critica molto, molto importante. E da questo punto di vista, anche per voi critici, credo che sia molto importante sottolineare questa cosa, trovare nella poesia quell'espressione.
Esatto, è così. La poesia, se viene così vista e letta come un esercizio autoreferenziale, non solo viene tradita nel suo significato, perché nessuno dei grandi poeti del Novecento ha voluto scrivere per riferirsi solo a se stesso, perde quindi il suo significato primo, ma poi può alimentare l'equivoco che sia un genere letterario inutile, spento, destinato a una irrimediabile minorità rispetto ad altre forme, ad altri generi. In parte lo è sul piano, come dire, della diffusione anche commerciale. E tuttavia questo non corrisponde alla realtà, no? Corrisponde alla realtà di ciò che intrinsecamente è la poesia. Può dire, può esprimere, può con le sue forme, con le sue strutture illuminare. Ecco, più ancora forse che il romanzo, la poesia, proprio attraverso un lavoro sul linguaggio, può farci percepire della realtà che ci circonda aspetti che altrimenti passerebbero inosservati. Anche questo vuol dire fare critica attraverso la poesia, credo.
E qui entriamo nel lavoro del poeta, nel lavorio, anzi, dell'essere poeta, del lavorare sulla parola, perché questo saggio ci fa entrare proprio in questa prospettiva del lavoro del poeta, che poi deve elaborare la sua poesia, elaborando nello stesso tempo, come si diceva poco fa, un pensiero critico. Quindi diventa, per così dire, un doppio salto mortale. Ma nonostante questo, il lavoro deve essere realizzato, no? Come si diceva, quando il lavoro è sporco, ma qualcuno lo dovrà pur
Sì,
fare, no?
come
E quindi il poeta si deve sporcare per certi aspetti le mani e deve sporcarsele proprio per arrivare a costruire il pensiero critico. Forse è un po' questo il brodo nel quale il poeta sta da mattina a sera.
Ma direi di sì. Sono contento che lei abbia proprio citato questa espressione, il lavoro del poeta. È un'espressione che possiamo così far risalire a Vittorio Sereni, un altro grande poeta del secondo Novecento, della generazione di Fortini, che con Fortini ha avuto strette relazioni culturali, con cui ha intrattenuto un fitto carteggio, anche peraltro presto uscirà nel corso di quest'anno in una edizione commentata. Ebbene, Sereni nel 1980 tiene una conferenza che poi diventa un saggio intitolata proprio Il lavoro del poeta. E che cosa intende Sereni per lavoro del poeta? Intende molte cose, ma intende quella capacità che ha il poeta di rielaborare spunti offerti dalla realtà oggettiva, da un ascolto, una visione, un incontro, una lettura anche casuale, dice Sereni, anche solo di un verso o di una mezza pagina, e prendere da queste sollecitazioni che vengono dalla realtà gli spunti sui quali lavorare, gli spunti da elaborare per trasformarli in poesia. È un concetto importante perché mette in relazione appunto il lavoro come creazione, il lavoro come stile, il lavoro come elaborazione del testo, con il lavoro inteso come immersione del poeta nella realtà oggettiva che lo circonda, ancora una volta quindi qualcosa che va ben al di là, anzi proprio in senso contrario rispetto all'autoreferenzialità, no, del poeta che guarderebbe solo se stesso o ciò che strettamente lo riguarda. No, invece è uno sguardo che si proietta nell'oggetto, nell'oggettività del mondo e lo rende testo senza mai dimenticarsi che è legato a quel mondo da cui viene. Ecco, questo è il lavoro del poeta che si intreccia alla tradizione letteraria a cui il poeta si riferisce.
Ed è una tradizione che ormai per noi è storia, la storia del Novecento, da Montale a Rosselli, ed è questa la prospettiva di ricerca di questo saggio, Poesia e critica nel Novecento. E arriviamo, anzi, sostiamo nelle parole dell'autore più citato in questo saggio, ovvero Montale. E qui scopriamo anche una frase che abbiamo sentito altre volte per altre ragioni, ma qui ha un'espressione diversa, no? Non possiamo non dirci montaliani. Allora, in che modo, Niccolò Scaffai, possiamo aderire a questo non possumus?
Sì, non possiamo non dirci montaliani, in effetti credo che sia un'espressione che rende abbastanza l'idea, magari così con qualche esagerazione, forse perché non, certamente non tutti i poeti del secondo Novecento e tantomeno quelli contemporanei accetterebbero, ecco, di inscriversi in qualche misura nella tradizione montaliana, però è una tradizione molto presente, molto forte, che riguarda la maggior parte degli autori di cui parli, di cui tratta questo libro, appunto i Sereni e i Fortini che abbiamo nominato in maniera più diretta, ma poi molti altri. Che cosa significa non potersi non dire montaliani? Significa certamente aver seguito le tracce del grande modello novecentesco, soprattutto con le prime raccolte, per cui i giovani poeti della terza e poi della quarta generazione, quando debuttano, spesso lo fanno facendo sentire, assumendo delle tratti lessicali o stilistici montaliani. Ma superata questa prima fase, molti poeti restano ancora montaliani perché guardano alla realtà attraverso il filtro di Montale, guardano gli oggetti sulla scia di come li ha scoperti, liricamente parlando, Montale. Quindi un rapporto che va al di là del semplice debito intertestuale, del semplice contatto intertestuale, ma riguarda proprio, se vogliamo, la visione del mondo. E riguarda anche poi a un certo punto anche una prospettiva critica, non dirsi, non potersi, come dire, emancipare del tutto da Montale non significa aderire in toto anche alla sua visione ideologica. Ci sono poeti ancora, occorre fare il nome di Fortini, che pur riconoscendo un legame con Montale lo criticano per una certa postura anche sul piano politico e lo superano. Ci sono altri poeti di cui il libro non parla per la verità, ma che potremmo citare come Giovanni Giudici, che scrive una poesia, Il cattivo lettore, in qualche modo entrando in un rapporto dialettico con il maestro Montale. Si fa critica, diciamo, anche su Montale, sulla tradizione montaliana a cui pure si aderisce. E poi c'è il caso Rosselli, che forse è per certi versi straordinario e forse anche il più interessante, perché Rosselli è una autrice che non, come dire, non si colloca sulla scia stilistica di Montale, ma ne è fortemente impressionata, lo cita, preleva elementi della poesia di Montale e, come ho scritto nel libro, ne fa come la perla all'interno di un'ostrica, no? La perla di che nasce dentro l'ostrica, in fondo è il segno, l'effetto di una ferita che si produce. E la ferita, il trauma che spesso la poesia di Rosselli lascia trasparire, viene espresso in qualche modo attraverso la creazione di perle poetiche generate anche dalla parola di Montale immessa nei suoi testi. Quindi è una tradizione montaliana molto complessa, sfaccettata. In fondo ogni autore ha il suo Montale, a ciascuno il suo Montale, come ha detto
Bella
l'altro.
l'idea, ognuno ha il suo Montale, però vedo qui una sottolineatura dal capitolo Nello specchio un storio dell'istante, Niccolò Scaffai, e vorrei condividere questo, perché Montale è un aspetto di lavoro della parola in modo molto moderno rispetto al tempo in cui viveva, quindi era veramente una svolta letteraria straordinaria. Però lei scrive, nel caso di Montale, più di ogni altro poeta italiano, fra la tarda, si aggiunge un'ulteriore considerazione. Più di ogni altro poeta italiano, fra la tarda modernità e l'età contemporanea, Montale non conta solo come individuo, ma come codice o chiave di volta di una tradizione. Ora, proprio su questo aspetto, chiave di volta di una tradizione, questa tradizione però viene, non dico completamente rivista, no? E annullata, non si tratta di questo, ma si tratta di qualche cos'altro molto più importante, del lavoro che Montale stesso ha operato sulla parola e quindi sul pensiero critico poetico.
Sì, in fondo Montale stesso ha negato, è stato il primo a negare i propri canoni, i canoni che aveva ispirato con le sue prime raccolte, rovesciando il guanto, come lui stesso diceva, con le ultime sue raccolte, da Satura in poi, in cui rivoluziona lo stile, assume un punto di vista diverso non solo sul mondo, ma anche sull'idea di poesia, no? Quindi, in fondo, quell'attività critica che si esercita attraverso la poesia, il primo a farla è stato Montale su se stesso, il primo a esprimerla è stato Montale su se stesso, e poi naturalmente anche gli altri. Ecco, nel brano che lei ha citato, a cui vorrei tornare, è un brano che ho scritto in un capitolo dedicato a un poeta di nazionalità svizzera, che si esprimeva, che nella scrittura, insomma, si esprimeva in due lingue, il tedesco e l'italiano, e ha quindi scelto di esprimersi in italiano per la poesia, per la scrittura poetica. E è una scelta che è anche legata a Montale, anche in questo senso chiave di volta di una tradizione. È una scelta legata a Montale perché è come se attraverso Montale, come dire, lui avesse riscoperto una delle sue lingue. Montale si fa linguaggio, ecco, vorrei dire questo, Montale si fa linguaggio, non solo riferimento, canone, maestro, eccetera, ma si fa proprio lingua. Questo è particolarmente sensibile, proprio evidente, proprio per quei poeti che si esprimono in italiano, che sono o direttamente italofoni o comunque scelgono l'italiano pur vivendo in un contesto culturale non italiano. Quel Federico Kinderman a cui mi riferivo un istante fa, e poi soprattutto Giorgio Relli, che è un grande poeta, un grande esponente della poesia in italiano tout court, ma che appunto che è nato, vissuto ed era di nazionalità svizzera, svizzero-italiana, ticinese. E anche la sua adesione alla poesia, la sua scelta di farsi poeta è una scelta molto legata all'ispirazione montaliana. Forse è uno dei poeti che, almeno fino a una certa fase della sua attività, è stato più aderente, ecco, al modello montaliano. Un'adesione.
In questo farsi poesie, mi scusi, interrompo, Niccolò
Prego,
Scalfari,
no, prego, prego.
di Montale.
Sì.
Quanto c'è di atteggiamento, prendendo come spunto il pensiero di Franco Fortini, quanto c'è di atteggiamento aristocratico nello stesso Montale?
C'è sicuramente, c'è una postura aristocratica. Montale certamente non era, come sappiamo, aristocratico nel senso sociale del
Nel
termine,
senso poetico, molto.
ma in senso poetico molto, in senso poetico molto in vario modo. Innanzitutto, lo dicevo poco fa, proprio per quella che chiamiamo la postura, cioè l'io di Montale, la sua, così la condizione in cui si pone l'io del poeta è una condizione isolata, possibilmente elevata rispetto al contesto, rispetto agli altri, rispetto a quelli che in una famosa poesia chiama gli uomini che non si voltano, cioè tutti gli altri. È una figura di io che si staglia solitaria, in questo senso appunto aristocratica, ed è la postura che verrà appunto diventerà oggetto di critica da parte di Fortini, poi più tardi anche di Pasolini. E poi aristocratico anche nel tendere a fare di certi simboli, di certe immagini, magari immagini e simboli che di per sé si riferiscono a oggetti concreti di uso quotidiano, però tende a farli come dei segni araldici. Quando Montale cita la matita per le labbra o cita la petroliera, sono tutti oggetti che di per sé non hanno niente di nobile, aristocratico, ma lui ne fa degli emblemi. È come se in qualche modo aristocraticizzasse il mondo e la realtà guardata da quella specifica prospettiva. Ecco, in questo certamente potremmo dire che è un autore, che è stato un autore aristocratico, con tutte le conseguenze nel giudizio che possiamo esprimere, che altri critici e poeti hanno espresso e continuano a esprimere su Montale, cioè il fatto che sia un canone della tradizione non lo preserva, e forse è giusto così, non lo preserva ancora oggi da critiche, da posizioni anche di ostilità, magari anche preconcetta, ma la critica è bella perché è dialettica, ecco.
È molto, molto particolare il fatto che lei ha citato la petroliera, no? Guardando con gli occhi di Montale. E proprio questa immagine della petroliera ci è stata evocata in una conversazione proprio oggi insieme con Gianluigi Beccaria, parlando di
Ecco.
Giorgio Caproni e parlando proprio di oggetti visti dalla poesia, dal poeta, e l'immagine della petroliera lei ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta di nuovo tornare, e quindi un'immagine molto molto particolare. Tu non ricordi la casa dei doganieri e così via. Poesia e critica nel Novecento da Montale a Rosselli e il libro di Niccolò Scaffai, libro che abbiamo raccontato seppure nella brevità di questa conversazione, ma è un libro molto molto plurale, pubblicato da Carocci. Ma prima di salutarci, Niccolò Scaffai, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni il libro che mi fa compagnia è qui sulla scrivania, accanto a Poesia e Critica, è la raccolta di tutte le poesie di Giovanni Giudici, edite da Mondadori, che sto rileggendo in vista di un prossimo convegno proprio dedicato a Giovanni Giudici, a proposito, ecco, di tradizione post-montaliana.
Quando noi raccontiamo le poesie insieme con i nostri ospiti poeti, facciamo un gioco. A questo punto lo propongo anche a lei, Nicolò Scaffai, di
Volentieri.
prendere in mano un libro, il libro di Giovanni Giudici, per l'appunto, tutte le poesie, lo ricordo, pubblicato da Mondadori, credo, negli Oscar, e aprire a caso. E nell'aprire a caso ci legge, per l'appunto, la poesia che incontra.
Ecco, beh, una poesia importante. La vita in versi. Metti in versi la vita, trascrivi fedelmente, senza tacere particolare alcuno, l'evidenza dei vivi. Ma non dimenticare che vedere non è sapere né potere, bensì ridicolo un altro voler essere che te. Nel sotto e nel soprammondo s'allacciano complicità di visceri, saettano occhiate d'accordi. E gli astanti s'affacciano al limbo delle intermedie balaustre, applaudono, compiangono entrambi i sensi del sublime, l'infame, l'illustre. Inoltre, metti in versi che morire è possibile a tutti più che nascere, e in ogni caso l'essere è più del dire.
Mi sembra proprio
Ecco.
di ritornare un po' a incontrare le parole che lei ci ha detto poco fa a proposito del suo saggio. No? Metti in versi la vita, trascrivi fedelmente, poi la chiude Giovanni Giudici, e in ogni caso l'essere è più del dire. E sono parole che ci impegnano parecchio.
Molto, molto sì, ci interrogano anche.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Nicolò Scaffai e
Grazie,
buona giornata.
grazie a lei e a voi. Buona giornata, a risentirci.